Radiazione.
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
No, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, in questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna?
Piano, batta
soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Bu, no, bu, va il mio. 914. Non va. Prova, eccolo qua. Più o meno ci siamo, 1914. Prova. Siamo tornati dopo.
Prova.
Prova. Va il tuo. Non tanto nemmeno il mio adesso. Proviamo. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Nada. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. 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 Prova, prova.
Vai.
Prova, prova, eccolo qua.
Anche troppo.
Ma dai, proviamoci lo stesso.
Persino il mio. Sì. Ok. Allora, aspetta che regolo perché mi sa che sono andata oltre ogni limite.
Oltre l'ostacolo.
Ok. Ok.
Proviamo.
Okay.
Sì, direi che quasi ci siamo.
Ok. Allora, prova, prova.
Prova,
prova.
Prova. Prova, 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 prova. Prova.
Sì, dai, ci siamo. Quindi 1914.
Siamo tornati in questo giugno caldoso, si può dire, più che caloroso, perché comunque veramente oggi è un caldo bestia, quindi pensiamo ai nostri poveri ragazzi, cosa 100 anni fa stavano combinando in queste trincee di sassi, arroventati in mezzo a merda, mosche e malattie. Cosa succede? Abbiamo avuto, e non ci esimeremo chiaramente dal dirlo, perché effettivamente noi parliamo di immigrazione, abbiamo visto quando gli immigrati siamo noi. Questa volta è successo in Inghilterra, non possiamo trattenerci dall'esporre due parole pure
e
noi.
E immigrati doc, nel senso che questi non li puoi tacciare di, cos'è, spaghetti, mafia e mandolino?
No,
no, due wow, no, che vanno via dall'Italia, wow, col titolo di studio buono, ottimi voti, belle speranze, bello
ecco,
tutto.
Difatti,
persino aspetto.
Ma difatti una cosa che voglio sottolineare è stato che mi ha colpito uno dei pochi che ha avuto il coraggio, cioè coraggio ha detto la verità. Il padre di, purtroppo, di questa ragazza di Campo San Piero, quindi una padovana, mica tanto distante da noi tra l'altro. Che ha detto, ecco, mia
abbiamo
figlia.
Abbiamo salutato un fantasma. Comunque oggi è il 22 giugno
1941.
Ecco, ok.
Anche volendo.
Ok.
E dopo citeremo chiaramente anche oggi che giorno è per noi. Volevamo però ricordare le parole del padre di questa ragazza che ha detto, ecco, mia figlia ha dovuto partire perché su questo paese non c'è futuro e ha dovuto andarcene, appunto, per quello mi è venuto la parola. Quando gli immigrati siamo noi, quando non troviamo futuro, non troviamo pane, non troviamo uno straccio di lavoro, perché inutile dire quello che non dice la stampa, cioè è utile dire quello che non dice la stampa, non inutile, che loro vivevano probabilmente su un posto, un formicaio, come tanti immigrati che vengono qua per cercare di sopravvivere, di trovare un po' di pane, un po' di lavoro, qualcosa, una dignità, una sopravvivenza. Anche loro erano alla stessa stregua, perché un palazzone del genere, da poco chiaramente ristrutturato in base alla speculazione più pura, che di fatti è diventato alla fin fine un forno crematorio grazie alla ristrutturazione che hanno fatto con materiali scadenti, che ha innescato il finimondo, e per quei poveri ragazzi non c'è stato scampo, come per loro, come per tanti altri. Quindi vogliamo ricordare le parole del padre che ha detto, mia figlia ha dovuto andarsene perché qui non aveva pane, non aveva lavoro, non trovava niente, e quindi ha tentato la via dell'emigrazione proprio.
Io penso che sia un pensiero che forse non hanno le persone qui, perché è difficile averlo presente, però quando si guarda quello scheletro in una foto di adesso, se vai a prendere lo scatto più recente, dentro ci sono ancora i corpi, quello che resta, probabilmente esatto. Carbone, cenere, però cioè sono rimasti proprio lì. Quello che, allora, secondo me c'è un aspetto positivo anche, che non, chiaramente è difficile che emerga, e uno negativo, feroce. Allora, quello negativo feroce è che oltre alla categoria immigrati, secondo me bisogna allargare lo sguardo e si ritrova la categoria di classe sociale, no? Nel senso che esiste anche un discorso di povertà e ricchezza, di possibilità economiche alla base anche di questo evento, che non è da trascurare, perché Kensington, dove è successo, è un quartiere veramente molto contraddittorio. In altri quartieri di Londra e dell'Inghilterra c'è una media, cioè un'omologazione, diciamo, un po', c'è meno contraddizione tra ricchi e poveri, cioè ci sono delle fasce simili. Lì invece si ha il ricchissimo e il poverissimo, e fa tanto anche quello, perché chiaramente se ti devi mettere a posto la tua villetta non risparmi 2 sterline a metro quadro, qual è stato ad esempio uno dei risparmi, una delle speculazioni che hanno fatto.
Sì, si parla di 3.500-3.700 sterline risparmiate.
Una cagata rispetto a 10 milioni di sterline che è costato il restauro, eccetera. Per cui quando tu fai le cose per te e hai soldi per farlo, non lo fai al risparmio. E magari ti evita tutta una serie di cose. L'aspetto positivo è che quel palazzo, secondo me, è uno dei simboli di una nuova economia e di una nuova era, magari di un nuovo capitalismo, ma di sicuro non rappresenta più il vecchio, perché è vero che c'entra anche la classe e la povertà, ma c'entra fino a un certo punto, perché nel riqualificare, oggi si dice in Italia, quel palazzo, l'hanno veramente riqualificato nelle apparenze, cioè reso più figo sia esternamente e internamente alcuni appartamenti. Ci sono stati alcuni piani, soprattutto gli ultimi, che sono stati restaurati anche internamente e resi fighetti e messi in affitto sul mercato privato. Quindi lì c'erano persone che abitavano in case cosiddette popolari per noi, no? Come categoria, e i loro vicini di casa ai piani alti erano a pagamento sul privato, sul mercato privato, i costi sono molto molto superiori. E cosa significa? Che dentro a quel palazzo, infatti tra le vittime c'è, si vede, c'era il poverissimo immigrato 25 in un appartamento da 50 metri quadri, e c'era la mega artista super nota che sta esponendo al Guggenheim, no, alla Biennale di Venezia, bla bla bla, che viveva in un appartamento messo bene, con tutti i comfort, eccetera, eccetera, in alto. Cioè, questa cosa è molto particolare, secondo me, Lucky, perché sei in presenza di una contraddizione che non è tipica. Cioè, non è già strano quel quartiere, perché alla villetta gregoriana super classica.
Non lo conosco, mi narrano alcuni conoscenti che ci sono stati, però non c'è, cioè, difatti, come dici tu, è stata una cosa atipica.
È molto atipico quel quartiere, perché hai la villetta gregoriana del super ricco e di fianco il mega palazzone anni 70 popolare, no? Che però non è più popolare, con la riqualificazione è anche un po' per ricchi. Scusate.
Più che altro per la mancanza, appunto, di villette gregoriane, forse.
Ma chi lo sa? Secondo me è qualcosa di nuovo quello che sta avvenendo. Ed è per questo che non c'è qualcosa che non quadra. Cioè, il capitalismo in questo momento siamo tutti messi davanti a un giro di boa. C'è un giro di boa anche per i capitalisti. E se pensi che la riqualificazione di quel palazzo, come diciamo noi in Italia, è avvenuta e ha reso il palazzo più insicuro rispetto a una possibilità di incendio, ha reso però più efficiente dal punto di vista energetico quel palazzo, quindi i motivi del restauro si possono dire dell'economia verde, no?
Green economy.
Per aumentarne l'efficienza, cosa significa?
E per aumentarne il costo.
Ti isolano il palazzo e così c'è meno dispersione, no? E quindi paghi meno anche le bollette, bla bla bla. Ed è lì il motivo per cui poi gli appartamenti super fighi sono fighi, perché hanno tutta una serie di queste cose belle. E, però è tutto, cioè, allora, intanto è una green economy che si basa bella bella sul petrolio, perché tutto quello che facciamo di green economy, dalle megapale per il vento ai pannelli fotovoltaici per il sole, bla bla bla, sono tutti prodotti con un grande dispendio di petrolio, no? Quindi è una green economy molto abbraccetto,
molto green,
con la
molto,
world economy,
un po', no? Un po' black economy.
E secondo me sono veramente disarmati questi non hanno capito la trasformazione in atto e ci stanno mettendo in guai seri, nel senso che le contraddizioni veramente divampano come un incendio in questo caso, davanti all'incapacità di trattare queste nuove situazioni. Cioè, non avrebbe fatto la stessa notizia se l'immigrato italiano fosse stato un poco di buono in cerca della social a Londra e tutti quelli che sono morti fossero veramente dei poveracci dimenticati dai loro paesi di origine.
Questa volta si tratta di metà e metà.
Essendo trasversale e in un quartiere altrettanto trasversale, ha toccato tutti e quindi è una cosa nuova là, che secondo me, questo è un aspetto positivo per chi crede nella rivoluzione, perché se crediamo nel cambiamento, una cosa nuova è già un cambiamento, bisogna vedere se è dalla nostra parte o contro, però si può rigirare anche la
assolutamente prima. Noi pensiamo appunto un po' a tutti quei ragazzi che muoiono nei container, ai nostri ragazzi che crepavano nei trincee arroventate.
Perché se andiamo all'immigrazione, quelli che sono morti, esatto, per tutte le traversate che hanno fatto,
sì, esatto,
dalle Alpi agli oceani.
Vogliamo anche ricordare appunto che in questo momento, oggi è giugno, diciamo, 1900, noi torniamo un po' indietro nel 1917, perché sono due date importanti in giugno. Oggi è il 22, tra l'altro trasmettiamo il 22 giugno, torniamo un po' indietro di qualche anno, qualche decennio anzi. Oggi più o meno alle 3:15 del pomeriggio, alle 15:15, mi sembra 15:20, iniziava l'attacco all'Unione Sovietica con l'operazione Barbarossa. Le armate tedesche di stanza nella vecchia frontiera polacca invadevano l'Unione Sovietica, attaccando per prima, tra l'altro, la fortezza di Brest, dove ci fu una scritta che venne rinvenuta dopo la liberazione, appunto, dopo quando le armate sovietiche penetrarono nel vecchio confine: noi moriamo senza vergogna, addio patria mia. Questa è una delle sigle, una delle scritte che tra l'altro mi sembra addirittura sia stata proprio asportata e conservato il pezzo di muro nel quale è stata graffita. Quindi anche là, e tornando indietro di a qualche ventennio prima, siamo proprio nel pieno della battaglia d'Ortigara, quella famigerata che si appresta a celebrare.
Quella del nostro Tapum.
Esatto, assolutamente sì. Quella del nostro Tapum, con la nostra sigla iniziale, narra il Tapum appunto in questo momento, dal 10 al 29 giugno 1917, la 52esima armata italiana si sta schiantando sui sassi dell'Ortigara contro un gruppo di truppe scelte austro-ungariche che sta facendo la stessa cosa, sta difendendo la propria posizione. Noi non vogliamo dire è sua e nostra, noi vogliamo appunto ricordare che erano là schiantati per un dovere, che col senno di poi hanno capito solo una cosa: quando sono trovati pochi reduci e purtroppo i più molti morti, hanno veramente capito l'idiozia di mantenere quella postazione che, fin fine, per il comando italiano, parlando in termini bellici, non è servita assolutamente a nulla.
Allora, guarda, se ti può consolare, ho trovato una notizia, perché noi abbiamo fatto una quindicina di giorni di silenzio con 1914, quindi sono passate alcune notizie sotto i ponti come il fiume, no?
Esatto.
E ce n'è una che ho tenuto perché è del 6 giugno e a Palmanova c'è un cimitero, sì, Udine, austro-ungarico.
Sì.
E sai cosa è successo il 6 giugno, martedì 6 giugno?
Cosa hanno combinato?
Allora, alcuni fulmini, c'è stato un gran temporale con tanti fulmini. Alcuni di questi fulmini hanno colpito il camposanto austro-ungarico di Palmanova, Udine, e sono finite in cenere alcune piante di cipressi, per cui si sono ritrovati la mattina, cioè il giorno lì, il 6 giugno, il cimitero con queste piante bruciate. E sembrava quasi un segnale, no? un ricordo, un fuoco fatuo. E no, per dire che ci interessa poco austro-ungarici, italiani, francesi, inglesi, tedeschi, ci interessa ben poco, visto che erano tutti fratelli, erano tutti simili, erano tutti proletari.
Ma tra l'altro, di fatti,
era più facile capirsi. Quello che dico, a Londra è successo qualcosa che ci sta facendo capire che siamo davanti a una situazione nuova. Lì era molto molto più semplice. Chi era nella trincea con te era uno sfigato come te. Chi era nella trincea opposta alla tua era uno sfigato come te e il tuo compagno.
Perché cambiava divisa.
Esatto. E
però sempre sfigato.
A pari, il generale che dava gli ordini assurdi a te era un privilegiato. Il generale che dava ordini un po' meno assurdi a quegli altri era un altro privilegiato. Cioè, era facile vedere questa bella spaccatura, quelli che se ne approfittano sfregandosi,
esatto,
le mani.
Giustamente, come hai detto tu, dall'altra parte gli davano ordini meno assurdi, perché il generale, che non mi ricordo il nome, non so se era Manxeffi, una roba del genere, che comunque orbitava, che tra l'altro Manxeffi ha una cosa che forse non è stato tanto privilegiato, perché lui è caduto con le sue truppe. Oh. Però gravitava nell'area Zebbio Ortigara, comunque c'era questo generale ungherese dal nome, si sente chiaramente che non è austro-ungarico, lui è morto insieme ai suoi soldati. Tra l'altro questo generale, non sono sicuro che sia lui, comunque ha detto una cosa: ragazzi, probabilmente gli italiani hanno in serbo qualche giochetto, quindi fiumi di sudore risparmiano mari di sangue, quindi ragazzi ampliate le caverne, incavernatevi, perché può darsi che succeda qualcosa. Era stato veggente, forse umanitario in modo, vogliamo dire così, tra virgolette. Però i soldati austro-ungarici resistettero al primo inferno di fuoco, perché si parla di più di 600 bocche da fuoco che tiravano sull'Ortigara. Quindi possiamo immaginare, e considerando che l'Ortigara mica è il mare, l'oceano, quindi parliamo di una cima. Difatti era quota 2101 per gli austro-ungarici, quota 2105 per gli italiani. Quindi arrivarono al momento che gli disse: ragazzi, incavernatevi, perché tra poco può darsi che scatterà qualche idea tattica degli italiani. Così fu difatti. Quindi loro si ritrovarono incavernati sotto il fuoco di 600 cannoni che gli tiravano addosso.
Mamma mia.
Però quel generale effettivamente salvò la vita, diciamo tra virgolette, a molti di quei suoi soldati, perché ebbe l'intuizione giusta e li fece riparare, che neanche le cannonate riuscirono chiaramente a distruggere questi ricoveri in caverna. Parliamo di caverne con sopra metri e metri cubi di roccia, di montagna, perché gli austriaci, quando facevano le cose, cercavano di farle fatte bene. Quindi loro chiaramente lavoravano di lusso con la dinamite e tutto quanto, e per tempo se la sono presa bella larga in quel momento, quando iniziò il bombardamento, perché difatti l'Ortigara, come si presenta adesso, è un'enorme pietraia, ma sembra proprio un ghiaione. Perché? Perché comunque quei 600 cannoni che gli tiravano addosso, in qualche effetto l'hanno fatto, quello di distruggere tutte le rocce che c'erano possibili, immaginabili, e trasformando in un mare di ghiaia. Tuttora oggi al viandante che si reca sull'Ortigara, non solo gli alpini chiaramente, perché vogliamo sottolineare giustamente che l'Ortigara è chiamato cattedrale degli alpini, perché comunque lì ce l'hanno lasciati circa 23.000, non pochi.
Mamma mia, quanti.
Sì. Allora, anche smuovendo questa ghiaia emerge pezzi di spoletta, pezzi di scheggia, pallettoni di piombo, tutto quello che gli italiani scaraventarono addosso ai difensori dell'Ortigara per cercare di stanarli e comunque distruggere, a detta loro, le trincee, i vari alpini del Vestone, del Valmaira, tutti quanti quegli alpini, ma comunque bersaglieri e fanti, chiaramente ingegneri, tutti quanti quelli che facevano la guerra, erano là che guardavano impressionati questa montagna, che un testimone diceva: mi sembrava di vedere eruttare l'Ortigara da quanto gli tiravano sopra. Questo è un successo, questo non fa, non valse a nulla perché gli austriaci si erano già riparati per bene. Difatti, quando scattò quel maledetto fischio, perché non era certo un ordine ordinato col megafono o cose del genere, ma era un fischietto maledetto che ti diceva fuori. Gli austriaci chiaramente, che erano ben nascosti, con le mitragliatrici nascoste in caverna, mica le avevano lasciate fuori, non fecero altro che tirarle fuori e iniziare sulle postazioni già prestabilite, tipo, possiamo citare sempre, purtroppo triste, Vallone dell'Agnellizza, poi ribattezzato Vallone della Morte, dove gli austro-ungarici piazzavano i fucili a cavalletto. Quindi praticamente ogni colpo, one shot, one kill, come dicono gli Yankee. Quindi infatti diventò veramente una catasta, che tra l'altro qualche alpino gli chiese ad un proprio ufficiale, ma scusi, cioè, devo passare per di là, perché indicandomi la catasta di cadaveri di alpini che c'erano là. Quindi era sempre la solita regola dei 5 colpi. I quelli più furbi aspettavano il quinto colpo del caricatore austriaco per balzare, però purtroppo valse anche a poco questa, perché gli austriaci ben pensarono di piazzarci anche un paio di mitragliatrici. Quindi non certo potevi stare là a contare due armi che sparavano 250 colpi al minuto. E gli austriaci si erano ben premuniti, perché tra l'altro avevano già piazzato le artiglierie nelle retrovie, cioè nelle spalle, perché l'Ortigara, volendolo, si guarda giù verso la Valsugana. Infatti c'è le famose cima delle 11, cima delle 12, altri capisaldi inespugnabili che comunque non vennero mai presi dagli italiani. Tentarono l'Ortigara per tentare di scardinare, forse volevano arrivare in Valsugana tramite l'Ortigara, ma uno dice, anche guardando l'Ortigara, guardando giù, dice, ma anche questa è un'idea un po' pazzoide. Infatti gli austriaci comunque, in ogni caso, loro erano di guardia lì, e lì restarono finché non cessò il bombardamento, vennero fuori e si videro venire avanti quella marea di fanti in grigio-verde, di alpini, fanti, bersaglieri, e iniziò l'eccidio, il massacro, proprio l'olocausto delle truppe che attaccarono l'Ortigara, perché non ci fu verso se non qualche raro successo, fino anche riuscirono ad arrivare in cima, ma l'artiglieria austro-ungarica ben piazzata non aspettava altro che comunque di averli, perché l'Ortigara non è certo una montagna boscosa, perché è molto alta, quindi là crescono solo i cosiddetti pini mughi, che già di per sé stesso quei pini maledetti creano un ostacolo, perché veramente sono una cosa assolutamente impenetrabile per certi punti di vista, ma non c'erano nemmeno tanti, perché sono stati spazzati via appunto dal fuoco, fuoco e fiamme, immaginiamo tonnellate di esplosivo, di tutto quello che cadeva sopra. Difatti loro li aspettarono quando si trovarono ben nella vallata a fronte all'Ortigara. Iniziò il tiro dell'artiglieria austro-ungarica, che chiaramente gli austriaci avevano anche un corpo specializzato di osservatori di artiglieria, che tra l'altro il loro stemma era un'aquila posta sopra una cima che tendeva il proprio sguardo verso il basso. Quindi loro erano dotati anche di questi specialisti, che con le loro tabelle di tiro e comunque tutti quanti i loro razzi comunque di vari colori prestabiliti, lanciavano e comunque dicevano all'artiglieria dove, quando e come tirare, e con cosa anche, soprattutto, perché piuttosto che spararono dirompente, sparavano i pallettoni. Quindi immaginiamo, era una triste logica di guerra. Gli osservatori appunto dell'artiglieria erano specialisti in questo. Loro non solo ti indicavano i dati di tiro, ma ti dicevano anche, tramite sempre queste varie segnalazioni di colore, che tipo di granate usare, se usare un dirompente, ma in quel momento usarono chiaramente, diciamo nel loro termine bellico, le granate a pallettoni, in modo da riuscire a colpire più fanti possibile, anche perché l'Ortigara, fuori dalle trincee italiane che tuttora sono percorribili, cioè anche, vogliamo anche ricordare Brigoni Stern, che comunque passeggiando sull'Ortigara andava all'osservatorio appunto del Vestone, quello che fu il suo battaglione durante la seconda guerra mondiale. Loro partirono, quando furono fuori dalle trincee, gli osservatori di artiglieria austro-ungarici iniziarono immediatamente a dare i dati di tiro alle artiglierie poste alle spalle dell'Ortigara, appunto, e quindi imprendibili tra l'altro, perché avevano montagne davanti, era impossibile anche vederle, mentre loro purtroppo avevano tutto il campo di tiro aperto, e quindi iniziarono chiaramente un massacro, perché possiamo immaginare centinaia di colpi a pallettoni che arrivavano, potevi nasconderti dove vuoi, l'unico posto dove era un rifugio sicuro era sotto i cadaveri dei tuoi commilitoni.
Wow, che bel posto, ma è incredibile la descrizione di questo macello assolutamente inutile, di cui ci abbiamo fatto quasi, sembra ormai, l'abitudine, no?
Anche perché tra l'altro non era solo la quota Ortigara in mano austriaca, ce n'era un'altra di fianco, dove difatti adesso c'è posta una lapide con la croce nera austriaca. Quindi loro non solo ti attaccavano frontalmente, ma avevi anche un fianco che ti colpiva, quindi eri attaccato, wow, da un fianco e da fronte. Le trincee italiane, quindi dovevi anche, perché delle trincee italiane ad arrivare sopra la quota non è certo una passeggiata nemmeno. Quindi dovevi assolutamente cercare di percorrere appunto quei metri, centinaia di metri, non proprio pochi, comunque avevi una fetta di terra non differente da percorrere, dove chiaramente ti trovavi addosso un fuoco d'artiglieria che era una cosa orribile, e chiaramente tutte le mitragliatrici piazzate comunque già predisposte, che erano tenute bene a riparo in caverna, che iniziarono la loro litania di morte al momento stesso che sentirono i fischietti italiani trillare, iniziarono immediatamente a postarsi fuori, perché chiaramente possiamo immaginare che sarà rimbalzato nelle caverne ai soldati snell, snell, presto, presto, perché chiaramente iniziava l'attacco italiano e loro non certo erano, non si erano già predisposti, anche se gli italiani riuscirono per un momento purtroppo breve purtroppo a sloggiare gli italiani dalla quota, vennero ricacciati indietro, perché comunque gli austriaci iniziarono un tiro di interdizione alle truppe di riserva e chiaramente mandarono appunto per la prima volta gli italiani, si trovano a fare i conti con il lanciafiamme Flammenwerfer in tedesco. Quindi esatto, di notte queste pattuglie d'assalto, come abbiamo già nominato, queste Sturmtruppen, battaglioni d'assalto, iniziarono l'agonia, cioè iniziarono a creare grossi problemi, perché possiamo immaginare questi ripari abbozzati, che in meno erano trincee, quindi si erano riparati dietro piccoli valloni, quello che si poteva trovare per ripararsi, questi arrivavano di notte e l'unica cosa che vedevi era quella vampa di fuoco che ti arrivava addosso, quindi tanti soldati italiani morirono anche carbonizzati, perché chiaramente si trovarono indifesi contro questa arma micidiale. Anche se dopo lo adottarono anche loro, però era troppo tardi perché gli austriaci erano già arrivati prima, e non contando anche la pioggia di bombe a mano che ti arrivava addosso, quelle austriache erano molto più efficienti di quelle italiane.
Spaventoso, veramente. Una descrizione da film horror splatter, se non fosse tragicamente.
Era una piena collaborazione tra i trincerati e le truppe d'assalto, perché i trincerati si appostavano tutti i tiratori scelti, quindi non potevi nemmeno riuscire ad alzare la testa per tentare di caricare un monturno e sparare, perché come ti muovevi ti arrivava la pallottola. Quindi si trovavano perfettamente inermi all'offensiva delle truppe d'assalto austriache. Anche perché qualche ufficiale fece notare ai comandanti, in questo caso il generale Manbretti era quello che comandava quella stupida offensiva, il generale Portaiello, come abbiamo già citato, fece notare che il tiro delle bombarde, o comunque qualsiasi tiro dei reticolati austriaci, non aveva fatto proprio nemmeno un varco. Quindi gli austriaci già avevano anche ancora i reticolati intatti, quindi possiamo immaginare, più dovevi correre allo scoperto, infilato da un fianco, di fronte, e mitragliato, e quindi anche con gli reticolati ancora ben piantati, perché chiaramente gli austriaci usavano già i cavalli di Frisia, cosa ignota agli italiani, che erano nient'altro che di traversine di ferro impastate di cemento e impiantate modello tipo incrociate tra di loro, e quindi hai voglia tu di smuoverle?
No, sono storie interessanti, perché sembra di parlare di chissà quanto tempo fa e di chissà, cioè di persone strane veramente. In realtà è la logica.
Ma difatti dopo appunto si sprecarono i commenti su quella battaglia persa, chiaramente Manbretti venne silurato, Cadorna disse che era colpa sua chiaramente, ma nessuno fece magari una cosa intelligente di chiedere ai soldati cosa ne pensavano. Chiaramente non si poteva, perché allora magari forse loro che erano là o sono rimasti là per sempre gli avrebbero risposto in maniera coerente, cioè comunque soddisfacente, a quello che veramente fu la battaglia di Ortigara.
E con questo cosa dici? Facciamo un... cos'è? Anche se siamo ancora ben prima della fine, io non lo so, ma dopo questo resoconto farei... andare un attimo il Tapum di nuovo, anche se non...
Sì, dedichiamolo, dedichiamolo esattamente, comunque dato che siamo in piena battaglia di Ortigara, vogliamo anche ricordare tipo anche un giovane sottotenente degli Alpini, Ferrero, che appunto si trovò, che scrisse una lettera, che già aveva capito che l'unica via che aveva di quella battaglia sarebbe stata la morte, e scrisse una lettera piena di retorica ai genitori, e disse: non vi preoccupate, l'unica cosa che mi raccomando è che i miei effetti personali vengano distribuiti secondo le mie volontà. Quindi lui aveva già capito che in qualità di ufficiale avrebbe avuto ben vita breve sulla battaglia di Ortigara.
Quindi ha fatto che dettare il testamento.
Assolutamente, come lo fece tanti altri, o come c'è una scritta sulla cappellina dell'Ortigara, che c'è, là hanno eretto una Madonna, la Madonna del Monte Lozze, cosiddetto, che questa ragazza ignota, o comunque qualcuno l'ha scritta, che dice di suo adagio il lenzuolo che avevo preparato per il nostro letto di noce, lo disfo adagio piangendo, come solo Dio lo sa, il mio bel alpino è restato sull'Ortigara. Quindi fu una fabbrica di lutti e vedove.
Per cui
dedichiamogli il tapum.
Dedichiamogli il tapum, non come sigla, ricordiamo, sono le 7:23, oggi giovedì 22 giugno 2017, facciamo una breve pausa con il nostro tapum e ci risentiamo a breve, fino alle 7:45, 1914.
20 giorni sull'Ortigara.
A un certo punto,
quando poi ti discendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, soldatino, non vuoi più parlare. Tappu, 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 tappu. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Tappu, 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 tappu. Dietro il ponte un cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 tappu.
Torniamo a 1914 e magari adesso andiamo direttamente alle parole.
Sì, abbiamo lasciato il nostro tenente Carlo Salsa che si trova, che stanno mormorando la parola Fride. Lui si trova prigioniero, sì. È là che continuano a far diventare pazzi in ogni maniera i guardiani, le guardie, i soldati del lager. Lager era un campo di prigionia più che un lager. Lager purtroppo, lasciamo una parola che effettivamente io non so il tedesco, però mi sembra che lager significa campo comunque.
Sì, è campo, per cui qualunque tipo di campo. Hitler renderà questa parola molto, 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 molto più fosca. Sì, sì, tetra, sai, horror proprio di nuovo. Comunque...
Quindi noi siamo là che abbiamo lasciato il nostro tenente, che è là che l'hanno nascondendo la scala, si continuano a fare vie di fuga, un alpino che gli ha detto guarda che io domani me ne vado, e così fu difatti, lui è scappato, e quindi vediamo cosa combinano in questo periodo che forse sta subentrando l'armistizio.
E torniamo quindi, trincee di Salsa.
Nella camerata superiore, una zona di pulviscolo luminoso che esplodeva dalla finestra, intravidi subito la figura atletica di Salvetti, immobile Su una delle brande disposte lungo il muro dormiva, vicino a lui, sulla branda attigua, Simi si volse al rumore dei miei passi e tentò di sorridermi con una smorfia che gli stiracchiò le labbra sui denti. Come va? Chissà, spero. E Salvetti? Credo che dovrà morire prima di sera. Piano, non vedi che dorme. Salvetti poco dopo aprì gli occhi e mi salutò con un cenno, era supino, con la testa rocciosa affiancata sul petto nella lotta contro il male che gli aveva scavato le gote. La pelle gli si era gualcita come una foglia macera, pareva che in quelle rughe il male avesse deposto un po' del suo veleno sottile. Coraggio, sì sì, la crisi è passata, sì è passata, ma ho creduto di morire. Articolava appena le parole, aspirando ogni sillaba, penosamente come un naufrago. I globi negli occhi schizzarono dalla pelle rappresa. Ricordavo la sua possanza d'alpino, certe sue mattane d'amore, il suo sogno di libertà, le sue canzoni montanare. Ora quelle cadenze gli tornavano forse con la tristezza delle nenie che cullano i pianti infantili. Simi si levò, mostrando il dorso vergato di solchi come la carena di un'imbarcazione. Appoggiando i bastoni delle braccia sulla branda, fece qualche passo, traballando per raggiungere la sedia. Salvetti mi fece segno di appressarmi. Simi ti ha detto poco fa che io sono finito, poveretto, è lui che dovrà morire, ho udito stamattina il dottore. Ebbe un gesto di stanchezza, ricadde, soffiò come un bue crollato sotto un colpo di mazza. Giungevano attraverso la finestra echi di trombe lontane, strilli di bimbi e di rondini, timbri di vita. Li ho lasciati sui loro giacigli in quel lungo androne formicolante di atomi. Che paura ho avuto di morire, ora che bisognava ricominciare a vivere, mi aveva detto Salvetti. Poco fa l'infermiere è tornato dall'ospedale e ha portato la notizia che quei due sono morti stanotte, ghermiti dallo stesso destino. Dopo 16 mesi trascorsi così, tra una crisi dello spirito, una protesta dello stomaco, tra un abbattimento e una ribellione, tra una sbadiglia e una bestemmia alla libertà. 16 mesi di agonia e di fame, ad attendere l'indeterminato, a guardare con gli occhi stolti le strade lontane che si smarrivano in fondo alla pianura, chissà dove, chissà dove. Si può uscire, si può andare oltre quel cancello che pareva chiuso da secoli sulla soglia del mondo. Si può andare dove si vuole. Com'è la vita fuori? Pare di non averla vissuta mai la vita veramente. Usciamo, con quel senso di vertigine che hanno i convalescenti. Pare che non ci sia rimasto se non un filo d'anima, ancora imbrattato di fango e di sangue. Andiamo per le vie a guardare le case, riempirci gli occhi di immagini che ingordigia di vivere per rivalerci di quanto ci è stato sottratto per tanto tempo della vita. La vidi la prima volta in un quieto meriggio di sole, di ritorno da una cerimonia. Tutti le si affollavano intorno con gli occhi bramosi e golosamente. Ella distribuiva tutti i colori delle sue coccarde ed aveva per tutti lo stesso sorriso semplice che illuminava il volto, come una luce che trapelasse gli stessi modi leggiadri di vecchia buona amicizia. Osservavo in disparte, alta era, in mezzo alla turba famelica, e pareva non avvertire il desiderio muto che la assediava. L'espressione della bocca, naturalmente sprezzante, contrastava con gli occhi ridenti, con la sua grazia diffusa. «Bella», mi mormorò l'occhio Olivari, quasi con rabbia, senza distrarre lo sguardo da lei. Pensai che egli non potesse più distrarre quegli occhi, presi da una fissità magnetica. Ella venne verso di me, forse incuriosita al mio contegno, mi guardò senza attenzione. Mi rivolse una frase barbara addolcita da un gesto. Associando il tono di interrogazione al gesto, mi arrischiai a tradurre la frase. «Lei non ha avuto la coccarda?» Richiamai alla memoria le mie disponibilità linguistiche e risposi con uno sforzo eroico. «Nein». Mi puntò sul petto uno dei suoi nastri che non voleva assolutamente disporsi secondo il suo gusto. La bisogna durò parecchio, le guardavo il volto chino, i capelli biondissimi, le reni falcate in silenzio. «So», chiese quando ebbe finito. L'amico mi venne pietosamente in soccorso. «So, ya, ya, ya», aggiunsi io con precipitazione. Restò lì con noi, si incamminò con noi. Gli altri osservarono ostili confabulando la preda che sfuggiva. Seguimmo un viottolo che rigava la pianura come una smisurata spoglia serpentina. Si elevava nell'alfa meridiana l'infinito chiacchierio delle cicale ebre. Guardavo lei, poi l'amico e poi il cielo con un senso di liberazione. Ella non pareva imbarazzata da quel crudelissimo silenzio. Venivano con noi come se fossimo sempre stati amici, con la semplicità che era nei suoi atti. Un senso di felicità, di oblio, di amarezza serpeggiava sul mio silenzio senza definirsi. Olivari conosceva qualche vocabolo del relitto, qualche verbo essenziale. Si avventurò in una domanda timidamente. Ella rise, e il riso argentino che le gorgogliava come un'acqua sorgiva in fondo alla gola canora si propagò in noi senza perché. Rispose lentamente, aiutandosi con i gesti, ripeté con altre parole la risposta, cercando nel cielo l'ispirazione delle parole più semplici. L'altro la seguì con un'attenzione corrucciata, come per cogliere più dall'espressione del viso che dalle parole il senso che gli sfuggiva. Poi rimase a cercare nei suoi occhi la traduzione, con l'aria di chi mediti un mistero teologale. Ella si impanzettì, con delle difficoltà, si rivolse a me. Mi sentì perduto, ero attento, mentre parlava solo lo spicchio di carne che l'abito le apriva sul petto e che si inabissava troppo rapido all'inizio dei seni. Se ne accorse, si interruppe e proseguì in silenzio, tra il chiacchierio beffardo delle cicale ebre. Sostammo dinanzi alla sua casa. Morgan chiese Olivar nell'atto di commiatarsi. Rispose, «Ja». Editò la porta della sua casa. «Jetzt». «Domani qui mi fu spiegato». Morgan ripeté stringendole forte la mano. Ella non si ritrasse. «Schatz», disse improvvisamente ridendo, «fuggì via». Ritornammo muti. Io ripetevo fra me le parole preziose perché non mi sfuggissero. «Morgan, domani». «Jetzt, qui». «Schatz, to». Cosa vuol dire quest'altra parola, «Schatz»? Ci vedemmo poi ogni giorno. Olivari mi seguiva sempre. Si era fatto taciturno, non parlava mai di lei quando eravamo soli, parlava distrattamente da altre cose, con pensieri sconnessi, interrotti da lunghe pause, come se i suoi pensieri incespicassero continuamente in ostacolo. I suoi occhi sembravano sempre fissi su qualcosa che la abbacinasse, un'ombra passava e ripassava forse nella sua mente, ed egli la perseguiva senza respiro, quando la vedeva pareva animarsi. Ella si rivolgeva quasi sempre a me, ma io non sembrava avvedersi di questa preferenza, era pago della presenza di lei. Credo l'avrebbe seguita per sempre, così in silenzio. Si facevano lunghe passeggiate intorno alla città ogni giorno, pressi dall'oceanica suavità che l'autunno versava dei cieli violetti. Si dicevano parole rare, affaccendate da non usare senza posa, i piccoli vocabolari che tessevano tra noi intelligenza sommaria. Eravamo tormentati, le parole non dette, gli occhi e le mani si prodigavano. Cominciavo ad amare quella terra squallida di crepacce e di steppe. Il pensiero del ritorno che mi aveva frugato crudelmente nel cuore per tanti mesi mi dava, non so quasi, quasi sgomento. Qualunque cosa mi cominciava a rivivere dentro, tumultuando, e le piccole rughe che l'attesa mi aveva scavato con unghie sottili agli angoli degli occhi si spianavano ad una. La presenza di lei conferiva alle cose spoglie una fioritura tuttavia felice. Slava, mi pareva che la cadenza della sua lingua si accordasse all'invenzione di un vezzeggiativo. La chiamavo Slavicka, ed ella rideva questa parola mia, gettando un poco indietro il capo a gola piena. Non riuscivo a comprenderla, qualcosa del suo animo mi pareva inafferrabile, cercavo sempre in fondo ai suoi occhi uno sguardo fisso. Ma le faville che talvolta vi si accendevano venivano subito rapite nel vento di quel riso. Un desiderio cupido e impaziente mi fermentava nel sangue al cospetto di questa donna che si lasciava vincere senza riluttanza e che ad un tratto mi sfuggiva senza sforzo. Cercavo di mentire, ma ella sorprendeva sempre i miei sguardi che si indugiavano troppo spesso lungo le linee elastiche del suo corpo e che si indorbidivano se la guardavano in viso. Le sue irrequietudine mi dava talvolta l'impulso di ghermirla, di tenerla forte come una preda, ma era una sciocca fierezza tratteneva l'atto e metteva sul volto una fredda maschera di impassibilità. Ferita da questa tranquilla attesa, ella giocava con l'arte sottile per esasperarla. I nostri desideri si vigilavano nemici schermendosi. Affettava un'assidua tenerezza per Olivari, che se n'era preso inconsciamente. Io assistevo senza oppormi, alla finzione mi dava un senso di fastidio e dispetto. Cominciò a parlare solo con lui e di lui e cercavo ogni tanto sul mio volto con occhiate furtive i segni assenti della mia contrarietà, il perdurare della schermaglia, l'impossibilità di esprimermi, il disappunto per quella resistenza che non disarmava mi rompevano dentro sordamente. Decisi una sera di allontanarmi da lei con uno sforzo, approfittai dell'aiuto che mi veniva offerto da una bimba bionda e espansiva che mi attendeva ogni giorno all'uscita della fortezza per sorridermi. L'approccio fu agevole, senza condizioni, le parole apprese mi servirono ad infarcire qualche frase di prescrizione con decorosa breviloquenza. Buongiorno, buongiorno, perché sempre qui sola, per nulla, pareva attendere qualcuno, o no, andiamo, propose bruscamente, aveva brancolato in vano tra le poche parole a disposizione per trovare una frase aggraziata, o no, no, rispose vivacemente arrossendosi, camminò al mio fianco, non vede più Slava per qualche giorno, la evitavo per sfarmi dal cuore l'immagine e il desiderio di lei, Mizli mi seguiva felice e ridente, rialzando gli occhi del mio curruccio interiore, sorprendevo sempre il suo sguardo su di me, lucido di tenerezza. Ma le mie parole, i miei gesti, le mie attitudini mi rivelavano con lo stesso loro sforzo la vanità della finzione. L'altra si inframetteva sempre nei miei pensieri, le parole parevano incespicare senza scampo il nome dell'altra. Mizli aveva un timoroso riguardo dei miei silenzi e taceva anche lei. Fingeva di accorarsi solo nella desolazione che spioveva dal crepuscolo sulla pianura lontana. Una sera la tentazione fu più forte e guidò i miei passi verso la piazza centrale, ove sentivo che aveva incrociato Slava. Mizli mi camminava vicino, sforzando di farmi comprendere con parole indecifrabili chissà che. Cercava ansiosamente dinanzi a me, nel viale oppresso da masse di fogliame inerte, come da numi d'ombra rappresa. Tra la folla pettegola e monotona, passavano canzoni risate, echi di parole rissute e di esclamazioni desolatamente napoletane, lampeggiamenti di occhi incendiari e dentature geometriche. La indovinai d'un tratto, in una sensazione subitanea. Olivari le camminava al fianco, ebro. Volsi gli occhi altrove, mi scorse quando mi fu da presso, si fermò e disse, «Carlo!» ma una voce così alta che parve un grido. Le buttai uno sguardo freddo, torvo, passai oltre, ma dentro quella voce calda e triste aveva risvegliato una moltitudine di echi confusamente. Mizli mi aveva guardato con un vago sgomento in fondo agli occhi ingenui, poi aveva abbassato il viso quasi per nasconderlo, aveva continuato a seguirmi, non parlava più. Bisogna affrettarci, provocai. Si affrettò, mi seguiva muta, capochino e muta. La salutai in fretta, ritornai verso la piazza, incontrai prima di giungervi Slava, sola che pareva attendermi. Carlo, mi strinse la mano forte e chiese perché. Cercai una risposta, pensai, già, ma perché? Ci avviamo senz'altro dire smemorati, quasi che tutto il nostro corluccio si fosse disperso d'un tratto come una bolla di sapone che esploda. Ella divenne subito ilare, lieta, pareva si fosse liberata inesperatamente da una pena. La piazza si era fatta quasi buia, la folla affluiva in un processione di ombre loquaci sotto gli alberi che reggevano a fatica i loro festoni gravi di foglie. Camminavo in silenzio, pervaso da un senso di serenità e di stupore. Mi chiedevo perché. E mi rammaricavo dei giorni perduti. Improvvisamente nella piazza un coro grave e lento di voci cominciò ad elevarsi. Tutti si affollarono, passarono ancora dei soldati e cantavano. La folla si fu presa dal canto come una rapina di vento, un clamore di voce irruppe. Slava, Slava, guardai Slava senza comprendere. Gridava anche quella parola e fremeva tutta. Slava mi disse, vuol dire anche viva. Slava, Slava, gridai allora anch'io forte, stringendomi a lei, Slava. Il giorno della partenza si approssimava, molti erano già fuggiti alla spicciolata, senza mezzi, assillati dall'impazienza, avventurandosi attraverso terre scompigliate e le sommosse popolari. Il resto del campo attendeva un ordine imminente, partire, non ritornare più. Ella aveva impallidito appena all'annuncio, la sua bocca aveva serrato uno sforzo di pianto, i suoi occhi si erano fatti lontani e assenti, come perduti nella disperanza misurata. Quando? Probabilmente dopodomani. L'ineluttabile soffocava ogni parola del cordoglio che mi stringeva dentro. Ella sembrava intenta ad architettare qualcosa. Poi mi spiegò faticosamente che il giorno dopo sarebbe dovuto andare a Praga insieme, che suo fratello, che io conoscevo, l'avrebbe accompagnata, che là, ospite dei suoi parenti, io avrei potuto attendere il passaggio dello scaglione superstite. E così fu stabilito. La promessa di questo viaggio la rese lieta. La piazza era buia, pressoché deserta. Come tentai di ingrammirla ad un tratto, ella si sottrasse, si mise a correre ridendo con una grazia infantile. Slava, Slava, chiamai ricorrendola. Un gruppo di amici in partenza mi fermò per salutarmi. C'era Fracchessi Olivari, mi lanciò un'occhiataccia livida e torve, proseguì solo senza parola. Lo seguì con lo sguardo, rispondendo distrattamente alle domande e degli inviti che mi si rivolgevano, cercando un'oscurità inquieto. Udì improvviso un piccolo grido. Slava ritornò dopo poco, ansante, un po' smarrita, mordendosi le labbra che le facevano male. Sorpresi sulla sua bocca il segno quasi sanguinoso di un bacio violento, e la tacque. Dapprima io ebbi l'impeto di un uomo semplice e brutale, ma questo sentimento fu così rapido che nessun atto ebbe tempo di effettuarsi. In un secondo tempo cercai e valutai la ragione di quel silenzio che mi era sembrato colpevole, e la mia agitazione si calmò. Infine, poiché tutti con loro impaccio mi dimostravano di aver compreso, volli reagire non più per istinto, bensì in omaggio al costume e alla consuetudine. Ma vedendomi che la cosa ormai sarebbe apparsa intempestiva, mi tacqui. Gli amici salutarono discretamente, come si usa nelle circostanze tristi, ci lasciarono soli. Dissi dopo un lungo silenzio, addio, perché parto anch'io. Quando? Con loro stanotte. Non rispose, esitai, poi stizzito da quel silenzio inatteso che rendeva la decisione irrimediabile, mi volsi bruscamente e mi allontanai camminando in fretta risoluto. Avrei lasciato in quel paese di lupi i miei stracci e le mie romanticherie, partire subito, dimenticare subito così. Il cordoglio non reagiva alla collera, era come un peso morto in fondo allo spirito, quasi correvo, non so per quale timore, che qualche inciampo mi inducesse a considerare e a riflettere. Stavo per uscire dalla cittadella in prossimità del campo. Un'ombra sbucò correndo una vista laterale e mi fu addosso d'impeto. Carlo mi allacciò il collo ansante, mi parve di avere intorno al corpo mille tentacoli freddi e viscidi di Ippolito. No, rimasi muto, tentando di trattenere il rancore che mi sbolliva dal cuore, soffiando per mille fissure. Qualcuno ci passò vicino, Mizli, solo i suoi occhi fissi, vidi quei dolorosi occhi guardavano indicibilmente. Slava cercava di spiegarmi concitata, coglievo qualche parola nota che il senso allacciava a fatica. Egli l'aveva afferrata d'improvviso, l'aveva baciata a forza, era fuggito via come un ladro, mi trasse, la seguì senza oppormi, pensavo, così è peggio, domani lo lasciarlo ugualmente, senz'altro che malinconia, certo è peggio così, la seguivo. Avevo quasi sgomento del rimpianto che avrebbe infuriato poi, alimentato il desiderio insoddisfatto, in cospetto della lontananza senza rimedio. Fui preso dal bisogno di appagare quel ricordo che mi sarebbe rimasto di lei. Dove andiamo? Lungo il fiume. Oh no, gli alberi lungo il fiume erano istoriati da epigrafi erotiche commemorative. No. Iniziamo un laborioso contraddittorio. Ella cercava di schermirsi e divagare. Nella sua riluttanza era vivo ricordo dei monumenti epigrafici. Le intenzioni erano più che mai contrarie quando giungemmo sulla riva del fiume notturno. Una siepe, brancicando in mille giochi d'equilibrio nel vento, correva lungo il ciglio che strapiombava giù. La luna adocchiava ruffianeggiando tra le lumi logore. La massa torbida delle acque aveva riflessi di fango e pareva immobile. Ci arrestammo dinanzi al varco che un viottolo fuggendo obliquo verso il fiume apriva nella siepe. Poi ella mi seguì muta, avevo un'agitazione puerile, il respiro mi era fatto corto, dissi che mi aveva preso una storta al piede e sedemmo. Qualche foglia strisciava pianamente sulla superficie delle acque che pareva immobile. La notte era senza respiro. Un pulviscolo di luna dava la lontananza il colore di un passaggio siderale, solo noi sopra di noi. La siepe svettava irrequieta, piccole ombre si protendevano, si ritraevano subitamente, urlosando.
Te la devo interrompere. Sì. Allora, letta peggio che fossimo in trincea, eh? sta storia, che non è neanche più rosa, è più vicina a una soap opera. È un momento intricato, nonostante
un ricordo,
la guerra, la prigionia, eccetera, eccetera. No, come al solito, stai per andartene e succede tutto, no?
Chiaramente.
Quella è la solita lezione che impariamo, una legge di Murphy di 100 anni fa. E ci sentiamo giovedì prossimo, che ci siamo, 29 giugno, buon tapum a tutti, e con il ricordo dell'Ortigara.
Esatto.
E perché ci proietti in qualcosa di meglio, tapum.
20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi che discendi al piano.